E questa mattina parliamo di un mistero, il mistero di Perturo, una storia che risale a 50 anni fa e che oggi fa ancora discutere. Come e perché? Noi lo chiediamo al nostro ospite di questa mattina, che è già in collegamento con noi, Francesco Fiori. Ben ritrovato, buongiorno.
Grazie Natasha, buongiorno a te a chi ci ascolta.
Allora, si tratta di una vicenda, una storia quasi romanzesca, ma allo stesso tempo di una delle pagine più controverse della storia recente spagnola. E allora, Francesco Fiori, di che cosa si tratta?
Il prossimo 23 luglio, cioè fra 2 giorni, ricorrono i 50 anni dalla scomparsa di Eduardo Moreno Bergarece, detto Pertura, appunto, come ben dicevi. E parliamo di uno dei dirigenti più importanti di ETA, l'organizzazione terroristica separatista basca, durante gli anni della transizione democratica. E parliamo soprattutto di uno dei primi a sostenere apertamente che, dopo la recente morte di Franco, fosse arrivato il momento di abbandonare la lotta armata. Però quel giorno di luglio del 1976 ha segnato la fine del progetto di Pertur, che è scomparso e il suo corpo non è mai stato ritrovato.
Ecco, da qui anche un po' l'inizio del mistero, ma chi era esattamente Pertur e perché la sua figura è così importante?
Parliamo di un giovane che proveniva da una famiglia benestante di San Sebastian, al confine con la Francia, e rappresentava una linea istituzionale completamente opposta a quella che avrebbe poi prevalso dentro ETA. Un ragazzo colto che leggeva molto e scriveva saggi, documenti politici, e immaginava proprio un futuro in cui l'organizzazione si trasformasse in un vero partito politico istituzionale, abbandonando appunto definitivamente la lotta armata. Proprio in quei mesi, quindi, in cui la Spagna stava entrando nel processo di transizione, lui riteneva che continuare con il terrorismo avrebbe portato solo altra violenza, assumendo questa posizione molto scomoda all'interno di ETA, che però probabilmente, se avesse prevalso, avrebbe cambiato la storia.
Ecco, dicevamo Francesco scomparso nel 1976, sono trascorsi 50 anni, ma oggi qualcuno continua ancora a cercarlo?
Assolutamente sì, Lourdes Auzmendi, che è ancora viva e che all'epoca era la compagna di Pertur e che ha una storia straordinaria quanto la sua. Una ragazza che era entrata nell'ambiente della clandestinità durante gli ultimi anni del franchismo e che proprio in Francia aveva conosciuto Pertur e si innamorarono quasi subito. E oggi, quasi 50 anni dopo, è ancora lei la persona che più di tutte continua a chiedere che venga fatta luce sulla scomparsa ed è il suo impegno e la sua voce che hanno riportato questo anniversario al centro dell'attenzione.
Ecco, del periodo di cui stiamo parlando, che cosa succedeva in quel momento all'interno dell'ETA?
L'organizzazione Natascia in quegli anni era profondamente divisa, proprio perché da una parte c'era chi come Pertur voleva aprire una strada politica, mentre dall'altra c'era l'ala più radicale, più dura, convinta proprio che l'unica risposta possibile fosse continuare con la lotta armata. Le tensioni all'interno erano diventate pesantissime, tanto che pochi mesi prima della scomparsa Pertur era stato addirittura sequestrato, per alcuni giorni dai suoi compagni, dai comando speciali dell'organizzazione, con l'accusa di aver tradito la disciplina interna, e venne liberato solo a seguito di una votazione, tra l'altro molto combattuta. E questo fu il primo segnale che il clima stava diventando davvero esplosivo.
E arriviamo anche a quel 23 luglio del 76. Che cosa sappiamo di quella giornata in cui Pertur è scomparso?
Beh, abbiamo una ricostruzione abbastanza precisa fino a un certo punto. Cioè quella mattina di luglio Pertur esce dal suo appartamento a San Juan de la Luz, nel paese basco francese, e deve raggiungere un appuntamento. Ci sono alcuni testimoni addirittura che lo vedono salire su una Renault 5 blu insieme a Miguel Ángel Alpateghi, che era conosciuto come Apala, e Francesco Mújica Garmendia, detto Paquito, che erano due dirigenti dell'ala più intransigente di ETA. E c'è persino chi ricorda di averlo salutato nel traffico cittadino. E da quel momento però il suo nome scompare completamente dai radar. Non arriverà mai all'appuntamento a cui doveva arrivare e nessuno lo rivedrà mai più.
Immagino che nel frattempo, insomma, in tutti questi anni siano state fatte diverse ipotesi su come possa essere andata. Quali sono quelle che possiamo considerare, Francesco, più credibili?
Le idee, le ipotesi sono sostanzialmente due, anche se bisogna chiarire che nessuna delle due è mai stata dimostrata. La prima è che Pertur sia stato eliminato proprio dalla dura dieta, cioè dai compagni che erano in auto con lui, proprio per impedire che il suo progetto di trasformazione politica prendesse il sopravvento. La seconda sostiene invece che sia stato sequestrato da dei neofascisti italiani con la collaborazione degli apparati dei servizi di sicurezza spagnoli. Sono stati ovviamente, come ben dicevi, negli anni fatte ipotesi, aperte inchieste, raccolte testimonianze, seguite davvero decine di piste, ma nessuna ha mai portato una prova definitiva.
Ecco, poi di solito in questi casi chi non si arrende mai, nonostante il passare degli anni e del tempo, sono i familiari o in questo caso anche le persone più vicine, proprio come la compagna di cui tu ci dicevi, Francesco.
Sì, proprio Lourdes che ha continuato proprio a seguire ogni nuova pista, ogni voce, ogni possibile testimonianza di quel giorno. E giustamente la famiglia di Pertur che ha vissuto decenni aspettando una notizia, aspettando una condanna, aspettando una verità. Ci sono state perfino ricerche in alcuni cimiteri francesi dopo delle segnalazioni anonime, ma sempre senza nessun risultato. Sua madre poi è mancata senza sapere che fine avesse fatto il figlio, e prima proprio di andarsene ha chiesto di non smettere mai di cercarlo, ed è una vicenda che continua a pesare ancora oggi.
E che naturalmente avrà influenzato e cambiato anche la vita di Lourdes. In che modo, di Lourdes?
Dopo la sua scomparsa di Pertur, Lourdes lascia ETA, torna in Spagna e negli anni successivi prende ovviamente progressivamente le distanze dal terrorismo, ma il momento decisivo del distacco arriva nel 1986, quando c'è l'assassino di Kyoky Ess, cioè la prima donna entrata nella direzione di ETA che era stata uccisa dall'organizzazione dopo averla abbandonata. E da quel momento Lourdes rompe completamente con quel mondo. Diventa una giornalista, poi entra nelle istituzioni del governo basco e arriva perfino a vivere sotto scorta per le sue posizioni anti-ETA.
Quindi una vicenda che poi alla fine, insomma, resta, rimane in parte avvolta nel mistero e una vicenda in cui si intrecciano anche tante storie. Francesco Fiori, allora perché, è importante ancora ricordarla a 50 anni di distanza o perché la si vuole ricordare?
Natascia, dentro questa vicenda si intrecciano tante storie diverse. C'è appunto questo mistero di una scomparsa mai risolta, e c'è anche una delle pagine più difficili della transizione democratica spagnola, e c'è il conflitto interno che avrebbe cambiato il futuro e la sostanza di ETA. Ma soprattutto c'è una domanda rimasta senza risposta, cioè che cosa accadde davvero a Pertur quella mattina del 23 luglio del 76? E finché non emergeranno nuovi elementi, resterà uno dei grandi enigmi della storia contemporanea spagnola. Nonostante 50 anni dopo, Lourdes Azzumendi continui a cercare la verità sull'uomo che aveva amato, e questo amore ostinato e contrario, possiamo definirlo, più ancora del mistero in sé, rende la storia di Pertur così tanto umana e commovente.
Tanto umana e commovente, sì, questo è vero, e poi anche appunto una storia che continua ad essere avvolta nel mistero e che quindi proprio per questo continua anche a sollevare domande. Francesco Fiori, grazie per avercela raccontata.
Grazie Natasha, una felice giornata a te a chi ci ascolta, hasta la prossima.